Maracanã.
La Champions porta 8 partite che hanno congestionato la stagione del Bologna nel girone andato. Se il Bologna è in questo momento una realtà d'Europa League, che vada in Europa League e vada anche a giocarsela a fondo, ma perché no? Cioè, io credo che sia semplicemente una grande, straordinaria realtà. E occhio, perché questa leggerezza che il Bologna ha sempre avuto è l'arma per arrivare al quarto posto.
Italiano ha avuto un percorso che si potrebbe chiudere come prima parte di carriera con un trofeo, e questo proprio della Coppa Italia, perché lui viene da già finali perse. Se deve fare una scelta di recuperare per esempio qualche giocatore, o c'è qualcuno che è fuori, come ha detto Guido, la direzione della finale di Coppa Italia è preparare tutto per il 14 maggio.
Il Bologna è un po' la nuova Atalanta. Nei prossimi anni il Bologna vuole stare stabilmente nelle coppe europee.
Certo.
Quindi quello è l'idea. Poi è chiaro, se lo chiama l'Atalanta, probabilmente il italiano rimane a Bologna. Se lo chiama il Milan è un'altra cosa, perché il richiamo della grande squadra c'è sempre.
Non ci sono in questo momento presupposti per cui Inzaghi a fine stagione molli l'Inter, assolutamente, a meno che non sia una sua decisione, dice basta, per me questo ciclo è finito, ma questo non credo. Non vedo in questo momento i presupposti, anche in caso di zero titoli, non vedo i presupposti per una separazione, assolutamente, anzi.
L'Inter farebbe un gravissimo errore in questo momento a non rinnovare Inzaghi. Io che sono sempre stato uno che ha sparato contro questo allenatore, che ha dimostrato di non essere l'allenatore forte di un'esperienza di grandi vittorie precedenti a quella con l'Inter.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Eccoci qua, benvenuti all'appuntamento del 30 di aprile. Si chiude questo mese, lo chiudiamo veramente fortissimo con l'avvicinamento alla gara dell'Inter contro il Barcellona di Champions League. Stasera saremo rigorosamente in diretta a partire dalle ore 20 con lo studio. E ci siamo. Con lo studio, con ospiti collegati, con i collegamenti con Barcellona, con Ivan Cardia, e poi ci sarà Antonio Sabato, Fausto Pizzi, Mister Pocheschi, avremo qui l'avvocato a Feltra. Insomma, sarà una lunga serata che andremo. Beh, ci sarà anche Stefano Impallomeni collegato con noi. Lunga serata per commentare naturalmente la partita, e poi il lungo post gara per sentire anche le voci dei protagonisti e per commentarle. Quindi, se volete rimanere con noi a partire dalle ore 20, collegati con il prepartita e poi tutta la gara, se la volete ascoltare con noi, proviamo insomma così a tenervi compagnia con la speranza che l'Inter possa fare un risultato positivo contro il Barcellona. Un saluto da Marco Piccoli a tutti voi. E un saluto anche ad Andrea Magliocca in cabina di regia, Giorgio Sonani, benvenuti.
Piacere. Merlino.
Ci vorrebbe il mago. Allora, dunque ci siamo e andiamo subito, vi ricordo intanto il 331-8200-213 per i vostri numeri, per interagire con noi. Palinsesto di oggi al volo ve lo voglio ricordare, perché diciamo così, siamo partiti questa mattina come sempre alle ore 10 con A Tutta C, l'editoriale, Rotocalcio, Maracanã, A Tutta C, il secondo appuntamento alle ore 17, come sempre non mancate, e poi avremo TMV News alle ore 18.35, Match Ball, il programma di Paolo Ghisoni sul tennis, tra l'altro Paolo sarà ospite anche nel pomeriggio, alle 19 l'approfondimento di Motori, Motor Valley, dedicata alla MotoGP, all'ultimo Gran Premio di MotoGP, Daniele Petroselli con l'ospite di turno per analizzare il Gran Premio, poi alle ore 20 parte il live di Euro Maracanã, tutto su Barcellona-Inter.
Scusa,
e allora grande Massimo, che troveremo presto, Massimo, non ci sarà giovedì nel suo consueto appuntamento, perché non ci saremo domani in diretta, però vi dico che chi stasera, per qualsiasi motivo, si perde il post partita di Barcellona-Inter, lo potrà sentire domani pomeriggio.
Paura,
quindi
.
No, paura mai, rispetto sempre, paura mai. Andiamo ai titoli. Notte da Champions per l'Inter, deve essere una notte da Champions, deve ritrovare l'Inter della Champions. Barcellona Inter e Raggi X, proveremo ad analizzare questa partita cercando di capire chi sarà il protagonista e quali saranno le mosse vincenti. Vince il Paris Saint-Germain 1-0 contro l'Arsenal nell'altra semifinale di Champions League, ma c'è un super, super Donnarumma. In casa Milan un nuovo ballottaggio e allora ne vogliamo parlare, perché ieri qualcosa abbiamo accennato, perché il nome Sarri spunta, ma attenzione, arriva anche quello di Carlo Ancelotti. Douglas Luiz, fiumi di parole ieri sui social, e attenzione perché la Juve potrebbe multarlo, e quindi altra situazione da monitorare in casa Juventus. Torna Ken per la Fiorentina, che sta alla vigilia del match di Conference League, ritrova il suo bomber, però c'è da capire se giocherà, perché è stato un po' di giorni fermo, la situazione familiare, ha parlato con Palladino, la Fiorentina ha bisogno di lui e lui ha bisogno della viola. Bene, 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 bene. Dunque, come sempre con voi 331-8200-213, Maurizio mi scrive: Marco, Donnarumma è il miglior portiere al mondo? Ma che bella domanda che fai, Maurizio. Ieri comunque è stato veramente super, 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 perché se il Paris Saint-Germain ha portato a casa il primo round con l'Arsenal, deve tantissimo al super portierone ieri, che è stato autore insomma di un paio di parate, ce n'è una poi bellissima. Io non so se sia il migliore al mondo, so sicuramente che è uno tra i più forti, quindi non so farti una classifica, Maurizio, in questo momento di chi è il numero uno dei portieri al mondo. Magari fatemela voi, poi la rigiriamo. Oggi non abbiamo un ospite portiere, però abbiamo provato, ma so tutti, oh, vanno tutti. Allora, Braglia è intervenuto ieri, oggi vabbè, abbiamo provato a trovare altri. C'è chi gioca a golf, c'è chi è in vacanza con i figli, è una roba proprio, ho detto che okay, vabbè, comunque. Allora, però ieri è stato veramente un fattore determinante nel match contro l'Arsenal. Allora, ci avviciniamo a questa partita, 13:17 sul cronometro, sarà un lungo pomeriggio. Fiumi di parole sono quelle di, è vero, quelle di Douglas Luiz. Insomma, ieri si è superato con quel post. Io onestamente, lo sapete come cosa penso dei post dei social, soprattutto dei calciatori, che secondo me dovrebbero proprio evitare di rispondere ai tifosi e di dar vita poi a delle polemiche, a delle situazioni. Poi magari vanno nel post partita a parlare o vanno nelle interviste e dicono una serie di banalità clamorose che tu non c'hai voglia nemmeno di sentirli. Sarebbe il caso che se uno deve dire una cosa, vai, ti assumi le tue responsabilità davanti al microfono, davanti ad una telecamera o in un'intervista radiofonica, quello che vuoi tu, però di dire c'è determinate cose. Poi dopo prendono i social e fanno i disastri. Io porrei proprio come condizioni, se fosse, è vero che non si può fare perché non si può vietare, però porrei proprio come condizione ad un tesserato di non rispondere ai tifosi nei social. Comunque di non postare cose che riguardano la società, eccetera eccetera. Però ripeto, ormai i social sono una parte praticamente della vita, e se non fai qualcosa sui social non sei riconoscibile, se non c'hai i mi piace non sei uno che conta, se non c'hai i follower non vieni considerato, e quindi che vi devo dire, ormai il mondo va così, proviamo ad adeguarci. fino a un certo punto. Allora, ciao Marco, queste sono le partite di Simone Inzaghi, quando viene contestato e messo in discussione tira sempre fuori il meglio della sua squadra. Vi ricordate 2 anni fa in campionato, veniva da sconfitte in serie, poi in Champions tirava fuori partite incredibili. Stasera sarà lo stesso, fidatevi, domani ne parliamo, no? Domani non ci siamo, venerdì, domani ragazzi concedeteci un giorno, non l'abbiamo mai preso, domani tutta la squadra si prende un break, però ci sarà il post partita questa sera che ascolterete, quindi analizzeremo tutto quello che sarà della partita e lo riproponiamo domani pomeriggio, e dopodiché venerdì ci sarà tantissimo spazio con la squadra del venerdì per analizzare sia l'Inter che la Fiorentina che gioca giovedì sera, ed è una partita importantissima anche quella della Fiorentina. Allora, 331-8200-23, prima di andare a sentire un po' di messaggi voglio anche andare un po' su questo ballottaggio, che è un nuovo ballottaggio in casa Milan, insomma Federico sarà contento perché quando legge il nome Sarri c'è il nostro ascoltatore che non si chiama Federico, si chiama Maurizio in realtà, hanno sbagliato nome, lui sempre Sarri, sembrerebbe essere entrato così in orbita Milan anche lui. Ieri abbiamo raccolto qualche pensiero, non erano tutti d'accordo, mi ricordo ad esempio che non lo vede su questa panchina Stefano Impallomeni, lo vede molto bene Bezzi, Pellegatti non si è pronunciato ieri su questa cosa, dipenderà, vediamo quello che vuole fare la società, ma è spuntato anche il nome di Carlo Ancelotti, che sappiamo essere ormai ai saluti con Real Madrid. Tra l'altro ieri ho visto sui social una cosa carina, c'era Ancelotti con una maglia che era divisa in tre parti, non so se l'hai vista, caro Magliocca, c'era quella del Brasile, un pezzetto di maglia del Brasile, un pezzetto di maglia del Milan e un pezzetto di maglia della Roma, quindi come dire è conteso da tre situazioni differenti. Io dico subito la mia, perché non mi nascondo, lo dico adesso e poi dopo ci sarà tempo e modo, così magari la mettiamo anche agli atti, quindi è un invito che faccio a Daniele Petroselli, la mettiamo agli atti. Io, se dovessi scegliere tra questi due, quindi in questo di fronte a questo, anche se spunta anche un altro nome che mi riporta alla redazione di Tutto Mercato Web qui, perché sono in continuo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, spunta un altro nome, aspetta che se lo trovo, che qui con tutta sta roba che mi arriva continuamente si fa una fatica tremenda, pieno di chat, non si capisce più niente, una roba proprio quando ti andi a prendere una cosa, dici ma dove è finita, e quindi gira una cosa pazzesca, poi per chi è insomma come me non proprio un fulmine.
Da no, andavo con una scheggia, no, dopo io c'ho la potenza nei bracci.
Io non ce l'ho più la potenza invece, è finito tutto, caro mio. Beata a te che c'hai la potenza sulle braccia, però aspetta che qui... Allora, tra i due, se devo fare una scelta tra Ancelotti e Sarri, io andrei su Sarri. Escluderei Ancelotti, che secondo me... come allenatore di club, per me, lo dico adesso, ha fatto un ciclo molto importante e credo che sia giunto il momento magari di dedicarsi a una panchina della nazionale. E quindi poi sai, vai, torni al Milan, quello che hai fatto è talmente pesante, il confronto sarebbe continuo, non c'è la stessa società, non c'è la stessa squadra. A me tutti dicono che questa è una squadra, pure con Stefano non sono mai d'accordo, che con 2-3 acquisti questi vincono lo scudetto. Io non ne sono convinto di questa cosa, perché se tu quest'anno arrivi nono un motivo c'è, non è perché arrivi nono, perché ci sono evidentemente dei calciatori che secondo me questi sono e questi rimarranno anche con un altro allenatore, ma magari sbaglio io, però non sceglierei Ancelotti perché penso che la sua carriera da allenatore abbia dato tantissimo. Ecco, lo vedrei molto meglio a provare a fare il CT di una nazionale, che è un ruolo diverso. E allora, se devo scegliere, scelgo Sarri, con tutti i rischi del caso, qui facciamo i due nomi, scelgo Sarri con tutti i rischi del caso, perché penso che anche lui, vi devo dire la verità, abbia dato tanto come allenatore, E siccome poi se vai in un club, in un grande club, devi gestire i rapporti con i grandi giocatori, con dei giocatori che sono abbastanza bizzarri, e con la situazione del Milan, che ne so, Ibrahimovic, Furlani, tu non si capisce, addirittura sembra che non arrivi nemmeno il DS, quindi se va a stare, è escluso. Però con tutti i rischi del caso, tra questi due prendo Sarri, lavorando in una certa maniera, perché poi insomma bisognerà anche costruire qualcosa che sia vicino a lui. Certo, poi bisogna capire che tipo di calcio vorrà fare lui, se in questi mesi si è un po' modernizzato o se è rimasto sempre con la sua idea, tante cose. Però ti ripeto, tra i due andrei su Sarri e non su Ancelotti, se devo proprio fare una scelta tra questi due allenatori. Magari dite anche la vostra, perché poi sarà un tema comunque che affronteremo nel corso di questo pomeriggio, oltre naturalmente alla partita dell'Inter, perché avremo veramente tutto il pomeriggio per parlare anche di questa gara. Vedi, arriva imperterrito il messaggio di Federico: ottima scelta col maestro Sarri, non si sbaglia mai.
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
Che non si sbaglia mai è da vedere, perché per me anche lui ha dato tanto. Poi qui devi giocare sempre, c'è la Champions, quindi si deve giocare, e quindi si gioca su tutti i campi, belli, brutti, campi pesanti, leggeri, eccetera, quindi. Però ti ripeto, tra i due vado su di lui per le motivazioni che ho spiegato. Vediamo, anche se io ho qualche dubbio che poi sia veramente... siano veramente questi due i nomi papabili, anche perché sta sputtando pure Gasperini, quindi altro nome che sta venendo fuori. Quindi vediamo. Allora, c'è qualche audio da recuperare subito? 331 8200213, vai.
Ciao Marco Cisco. Negli ultimi anni, forse negli ultimi mesi, è cambiata completamente la visione del calcio in Italia, Marco. Cioè, io mi ricordo che, lo dico, non sono juventino, per 9 anni è stata spernacchiata la Juve con i suoi allenatori, Conte prima e Allegri poi, che non sono riusciti a vincere la Champions, e però hanno vinto 9 campionati, 5 Coppa Italia, altre 5 Supercoppe, se non sbaglio. Qui invece negli ultimi giorni si sta elogiando un secondo posto, una semifinale, una finale persa.
Dunque, secondo posto, una semifinale persa. Vabbè, andiamo avanti, dai.
Buon pomeriggio, Maracanà, Evin da Ohio. Io ci spero e ci vado convinto che stasera, pomeriggio qua nello Stadio Unidi, allora 3 di pomeriggio, credo che l'Inter farà il risultato 0-1.
Bene.
Sono un tifoso appassionato del colore nerazzurri.
Va bene. Tra l'altro, l'altro nome che appunto mi arrivava dalle comunicazioni, dalla redazione di Tutto Mercato Web, è anche Jorge Jesus. Attenzione, anche lui sembra che sia iscritto così alla lista, si è inserito nella lista dei nomi degli allenatori del Milan. Ma qui cominciamo. Prima c'erano i DS, no? Ogni giorno dovevamo di cioè questo, quell'altro, questo, no, va via questo, entra quello, sale le quotazioni di quello, scende questo. Adesso cominciamo con gli allenatori. Oh, prima o poi una scelta arriverà, speriamo presto, perché insomma siamo... Io penso che un allenatore doveva essere già stato individuato. Questo vale sia per il Milan che per la Roma. Perché le squadre si fanno adesso. La linea si prende adesso, le scelte si fanno adesso. Secondo me o già lo sanno i due club, perché a me sembra strano che arrivati al primo di maggio... 4 partite alla fine del campionato, tu ancora non hai scelto l'allenatore. L'avrei scelto, non lo vorrei comunicare, ma sembra veramente strano, no? Che ci sia ancora il ballottaggio. Forse il ballottaggio riguarda più la comunicazione. Buongiorno Marco, sono fuori luogo. Vabbè, che c'entra, dai Rosario. Allora, dunque, andiamo con qualche altro audio, vai.
Ciao Marco, ti faccio i complimenti perché per tutto quello che è il mondo dei giornalisti in Italia, veramente io salvo te e pochi altri. Quindi per la tua imparzialità nei commenti e per vedere le cose come effettivamente stanno, non si tratta nemmeno di avere sempre la stessa opinione, ma proprio per come approcci agli argomenti, con la lucidità con la quale lo fai. E volevo lanciare un tema.
Vai.
Visto che hanno fatto già il funerale all'Inter, volevo chiedere, ma chi è che scambierebbe la stagione dell'Inter ad oggi, quindi con la prospettiva dei zero titoli, con gli altri, quindi la stagione dello scudetto del Napoli, il Milan che vince due trofei, e il Bologna e poi via dicendo.
No, ma guarda, io sono stato abbastanza chiaro, se mi hai seguito anche nei giorni scorsi. Intanto ti ringrazio dei complimenti, pure troppo buono, insomma dico tante castronerie pure io e faccio tanti errori pure io, quindi proviamo e cerchiamo di fare il nostro lavoro. Poi si sbaglia. Io una cosa la dico sempre: se devo prendere una posizione la prendo, se mi devo sbilanciare mi sbilancio, poi se sbaglio amen. Quando facciamo, io rimango ancora convinto, siamo a poche ore, io non vedo l'ora di vedere questa partita stasera, vi devo dire la verità, a parte perché mi piace tanto il calcio e poi quindi quando ci sono queste partite, questi confronti, mi piace proprio, non vedo l'ora. Calcio d'inizio, poi la commenteremo qui insieme. Raccontando le fasi di cronaca, la tattica eccetera, ma rimango convinto che l'Inter stasera farà una grande partita. Io ho questa convinzione, non mi faccio impaurire da queste tre partite che sicuramente hanno dato un segnale che l'Inter è in difficoltà. Però poi nello sport, siccome io amo tantissimo lo sport, cerco ancora di praticarlo a 52 anni, purtroppo se potessi tornare indietro lo farei ancora di più, eccetera. Il tempo passa e quindi mi devo adeguare a quello che mi passa, insomma, in questo momento l'età. Però nello sport fa tanta, tanta differenza la testa e la motivazione, tantissimo. Quando fai qualcosa di importante e sai che stai facendo qualcosa di importante, trovi delle motivazioni fortissime, anche se non stai benissimo. E questo ve lo dico nel mio piccolo, che pratico uno sport faticosissimo che è correre. Quando vai, fai una lunga preparazione, come ad esempio è stata quella della maratona, e arrivi magari con degli acciacchi fisici, perché a 52 anni qualche problema fisico ce l'hai per forza, e quando arrivi però ad una corsa e sai quanto è bella, quanto è lunga, quanto ti piace, quanto vuoi arrivare in fondo, lì trovi le motivazioni anche per superare i problemi fisici e quindi corri anche, questo riferito alla corsa, sopra diciamo così il dolore. E quindi io sono convinto che questa sera l'Inter affronta un avversario forte, su questo non ci sono dubbi. Non è che noi dobbiamo oggi dire che il Barcellona non è forte. Il Barcellona è fortissimo. Il Barcellona ha dei giovani, tra l'altro ci sarà uno scouting oggi che lavora con il Barcellona alle 15.30. Se avete delle domande particolari cominciate a prepararle, perché abbiamo questo incontro alle 15.35 circa. Lavora con il Barcellona, conosce l'ambiente Barcellona, quindi gli faremo delle domande e soprattutto anche questa grande capacità di tirar fuori sempre questi giovani di grande qualità, che ormai è una loro prerogativa, ma come altri di altri club. Però detto questo, il Barcellona è forte, non ci sono dubbi. Il Barcellona c'è un attacco che fa paura, non ci sono dubbi. Quindi è inutile stare qui diciamo così ad elogiare una squadra che sappiamo il valore. Però io sono convinto che l'Inter proprio in questa partita contro questo avversario possa trovare le motivazioni per superare lo stato di difficoltà che ha attraversato nelle ultime tre partite. Io sono convinto che avremo un Inter che è diversa. Poi se ho sbagliato questo mio pensiero, questa mia riflessione, dirò ho sbagliato, punto, fine. Ho questa convinzione, è una convinzione che mi dovete dare atto, dico da mesi, e quindi oggi stasera mi approccio proprio con questa grande curiosità, come ha detto Gigi Cagni giorni fa. Voglio vedere che risposta daranno proprio contro il Barcellona. Quindi vediamo, vediamo. 331-8200-213. Andiamo in break, perché mi hanno già detto break, e poi recupero tutta una serie di messaggi. E come sempre alle 14 arriverà Stefano Impallumeni. Sono andato un po' lungo oggi, ho allungato un pochettino. Vabbè, mi fermo. Bene, 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 ci siamo come sempre, sempre con voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. E oggi fateci tanta compagnia, perché sarà una giornata lunghissima che terminerà questa notte, perché saremo live fino a notte per commentare praticamente la partita live, ma anche per il post partita da vivere con noi. Quindi appena c'è il fischio finale, se vi state vedendo la partita, no? Vi do un altro consiglio: voi avete visto la partita, dice vabbè, noi ci vediamo la partita in maniera tradizionale. E a quel punto, finito fischio finale, che fate? Vai sull'app di TMV Radio e ti vedi tutto il post partita, anzi te lo vedi e te lo senti. Allora, caro Magliocca, andiamo a sentire qualche altro audio al 331-8200-213.
Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Volevo intervenire sulla questione Ancelotti.
Vai.
Io invece non ci vedo Sarri al Milan, e Ancelotti ce lo vedrei bene, anche perché lì potrebbe fare anche un po' da manager, visto che fanno tutta sta difficoltà a trovare un direttore sportivo. Secondo me Ancelotti potrebbe fare sia da allenatore che da manager, così evitano di prendere un direttore sportivo. E quando parla Ancelotti, secondo me anche Ibrahimovic e Furlani fanno un po' di fatica a contrastarlo, e faranno anche fatica a sbagliare gli acquisti, credo.
Non lo so, non mi convince, però vabbè, prendiamo anche questo pensiero. Vai con un altro audio, Andrea, vai.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo. Anzitutto mi associo allo spettatore precedente, complimenti che ti fa per la tua onestà intellettuale, veramente da qualsiasi punto di vista. Io ribadisco questa tua onestà intellettuale da un punto di vista opposto a quello dell'ascoltatore precedente, perché io non scambierei mai la stagione della mia Inter con quelle che hanno fatto Milan e Juve. Milan e Juve cosa hanno costruito? Assolutamente nulla. Il Milan nel 2005 perse tutto, certo, però perse la Champions in finale, vedremo l'Inter in semifinale, ma non si può dire che quel Milan fallì la stagione. E l'Inter la situazione è appena lievemente diversa. Ok, vedremo quei prossimi anni Milan e Juve che diamine hanno costruito. Detto questo, apprezzo molto più te di tanti giornalisti interisti che hanno già fatto il funerale all'Inter, gli stessi, e non faccio nomi, che fino a una settimana fa parlavano di giocare con i titolari un derby di Coppa Italia, di cui probabilmente al tifoso interista, la quasi totalità dei tifosi interisti, non fregava assolutamente nulla.
Andiamo avanti, e vi saluto e vi ringrazio, ma troppo buoni, non c'è bisogno, ragazzi, mandate il vostro messaggio, grazie come sempre, però non c'è bisogno. Mandate il messaggio, che è anche giusto che ci sia un confronto tra di voi su dei punti di vista differenti. Guarda, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che me la prendo. Dice Luigi da Novara, che si firma Gigi, è un altro Luigi però. Allora, buongiorno caro Marco, ma se l'Inter arriva in finale di Champions e ne esce sconfitta, secondo lei, dammi del tu però, la stagione sarebbe positiva o il povero Inzaghi si dovrà assorbire sempre le solite critiche? Per me sarebbe un successo. Ora, in finale, quando arrivi in finale di Champions, ragazzi, può succedere di tutto, e quando per me ci arrivi hai fatto veramente una grande cosa. Poi è chiaro che se perdi ti beccherai pure le critiche di qualcuno. Rimane il fatto di essere arrivati in fondo e di averci provato. Io vorrei vedere sempre la mia squadra del cuore arrivare in fondo a degli obiettivi. Poi io lì te la giochi, se vinci o perdi, che devi fare? Insomma, non è quando arrivi in finale, può succedere di tutto, ma già il fatto di essere arrivato e di contendere qualcosa di così importante, secondo me è un pregio. Poi ripeto, tutte le valutazioni sono giuste, perché se non dovesse vincere nulla Inzaghi, ok, gli riconosciamo di aver fatto comunque una stagione dove l'Inter è stato fino in fondo in ballo, però dopo una valutazione va comunque fatta, ragazzi, questo non può essere ignorato, come dicevo ieri. Questo non vuol dire che uno non è bravo, ma una valutazione del club dovrà essere fatta, perché poi tu fai un bilancio complessivo, non fai soltanto il bilancio, no? Tu fai 4 anni, bene, abbiamo fatto questo, abbiamo perso, facciamo le corna. ma poi non lo voglio dire perché c'è la partita stasera, ci sarà tempo e modo per fare questa cosa, va bene. Allora, stasera nel post sarà anche aperta la messaggeria, sì ragazzi, aperta la messaggeria, potete scrivere, se lasciamo anche una linea libera, se vi volete prenotare per fare anche per dare il vostro pensiero sul post partita, ci dovete sempre lasciare il numero e vi richiameremo. Quindi abbiamo una linea libera che potremo utilizzare. Allora, Conte migliore per il campionato, il Milan spogliatoio può essere affrontato solo da Allegri, Inzaghi. Allora, Conte migliore per campionato, Milan spogliatoio può essere affrontato solo da Allegri, Inzaghi. L'anno scorso nessun infortunio, fortuna, ma se invece di Inzaghi ci stava Ranieri, non ho capito Fulvio, non riesco a comprendere bene il messaggio, se magari lo puoi riformulare, grazie. Allora, vado avanti, Marco, questo prolungamento di Milik non lo capisco, assurdo, alla Juve sono fuori di testa, in primis Giuntoli, un flop. Ragazzi, ne parliamo anche di questo oggi pomeriggio, con chi segue un po' più nel dettaglio la Juventus, anch'io sinceramente non ho capito il rinnovo di Milik, però avranno fatto le loro valutazioni. Un giocatore che a me è sempre piaciuto, purtroppo sfortunato, bisogna dire la verità, a meno che non ci puntano proprio, vabbè, magari hanno fatto una valutazione ritenendo che riprendendosi possa essere utile. Se mi chiedete, Marco, tu avresti rinnovato a Milik? No. Ecco, così chiudiamo la storia immediatamente. Dammi un altro audio.
Ma sento molti opinionisti, giornalisti che dicono che speriamo che giochi Thuram perché è determinante e giocatore che può fare la differenza. E va bene, il Bayern ha giocato senza Musiala e altri giocatori abbastanza forti. Il Barcellona giocherà senza Lewandowski. E va bene, speriamo che per gli interisti che giochi Thuram, visto che è determinante. Ah, poi volevo una chiosa. L'arbitro di Inter-Roma è stato fermato per non aver fischiato quel rigore che, insomma, tutto sommato molti dicono che era rigore, molti no. Comunque è stato fermato. Buona giornata.
Va bene, è stato fermato come per l'errore eventualmente fatto, anche se avevano definito l'arbitraggio giusto e poi però quello rigore c'era, l'hanno fermato, avranno fatto le loro valutazioni. Su Thuram penso che sia un giocatore molto importante per l'Inter, questo non vuol dire che come sarà importante Lewandowski, è chiaro che l'Inter in questo momento se deve fare una pressione per recuperare un giocatore importante la fa su Thuram perché quello che ha dato in questa stagione e quello che ha dato nella precedente stagione è abbastanza evidente, quindi se devi forzare, forzi per recuperare Thuram, quindi non vedo quale sia l'osservazione. Allora, la valutazione va fatta, Marco, a favore di Inzaghi con 8 giocatori nuovi. Non lo so, Luigi, se va fatta a favore di Inzaghi, va fatta una valutazione, questo io non ti so dire. Intanto vediamo come va a finire questa stagione che ancora è tutto in ballo. Inzaghi 4 anni ha vinto poco per la squadra che non sa scegliere gli obiettivi, Fulvio. Con Milik hanno rinnovato di un altro anno solo per dividere in due lo stipendio attuale. Sì, quindi hanno fatto un'operazione giusta? Non lo so. Vai con un altro audio.
Marco, io sfido chiunque rispetto al messaggio dell'amico di prima che parlava della stagione ottima del Milan nel 2005. Io sfido di trovarmi un solo tifoso del Milan 1 che abbia un buon ricordo di quell'annata. Non esistono ste cose, ragazzi. Perdere in finale è la cosa più brutta che ci possa essere.
Ho capito,
essere.
Però c'è l'Europa League, finale.
Io da milanista ne so qualcosa. Non si può avere un buon ricordo di quella stagione.
Però voglio dire, adesso ricordo o non ricordo, tu in finale ci sei andato, l'hai giocata, poi ti arrabbi perché la perdi, però ci sei andato, quando vai in finale vai con la speranza di poter far bene, di poter vincere, poi se perdi non è che poi di mamma mia che schifo tutto, cioè non lo so, io sto invecchiando, quindi la colpa è mia perché c'è un altro tipo di visione dello sport, quindi evidentemente sono io che sbagliato. Dai con un altro audio, 331 82 00 23. No, ok, allora vado a prendere i messaggi. Allora vado con questo qui. Allora, caro Marco, sono milanista, Emanuele ci scrive, e Sarri lo lascerei volentieri dov'è. Ancora l'estate scorsa avrei preso Allegri e rimango di quella idea. Poi sono convinto che loro, società Milan, prenderanno quello che costa meno oppure confermeranno con Seisao se non scappa prima. Della parte sportiva chi comanda ora non interessa, interessano solo gli introiti. Quello che non hanno capito è che in Italia senza risultati non ha introiti e questa stagione lo conferma Manuel. Ma oddio, gli introiti arrivano anche da piazzamenti però, eh. So che non piace questo discorso, però quando vai in Champions ci sono degli introiti. Allora, ciao Marco, io non riesco a vedere un anno ottimo anche con zero titoli. Sarà una mia fissa, ma non riesco. Inzaghi, per me, in 4 anni non ha fatto nessun miracolo. Con la rosa che si è trovata ha fatto il normale. Insomma, non lo reputo un top, mi sbaglio, ma la vedo così. No, non ti sbagli, è un tuo pensiero ed è giusto rispettarlo. Io per esempio sono dell'idea che se dovesse non vincere lo scudetto quest'anno, in 4 anni ne hai portato solo uno a casa, per me è poco. Per me è poco per il valore che ha questa squadra, perché adesso improvvisamente cominciamo a dire che non è così. E allora io sono d'accordo con Di Canio quando ha detto allora non dobbiamo dire che Çalhanoğlu è uno dei migliori centrocampisti, che Barella lo vuole il City, che Lautaro deve vincere il pallone d'oro. E no, ha ragione. E quindi lui ha allenato una squadra forte in questi 4 anni. Il primo anno qualche cambiamento c'è stato, però ha perso il duello testa a testa col Milan. Poi dopo ha trovato una stagione dove ha inciampato più volte e ha vinto il Napoli. L'ha vinta l'anno scorso, quest'anno sta facendo un testa a testa con Conte e al momento è in difficoltà. Quindi io ti dico che in 4 anni uno scudetto, avendo avuto la squadra secondo me migliore delle altre, se dovesse finire così a livello di Serie A è poco, per come la vedo io. Allora, c'è da recuperare, per esempio, subito chiedo al nostro, come sempre, regista Andrea, che ringrazio, quello riguardante il Milan, proprio perché siccome stavamo parlando del Milan, Milan su tutto il mercato web cardinale, che è una cosa, vi ricordate ieri che l'ha detta Pellegatti qui da noi. Milan e cardinale ha incontrato Paradisi a Como nei giorni scorsi, ma niente colpo di scena. E quindi sto dando un'occhiata appunto che la situazione. Furlani continua a sfogliare la margherita dei nomi. L'incontro con Iglitare non ha pienamente convinto il manager del Milan, e che continua a sognare un altro profilo, quello di Tony D'Amico dell'Atalanta. Per questo c'è stata una fumata grigia con l'albanese. Però si apre poi lo scenario di altri. Il direttore sportivo sta già lavorando alle mosse della prossima stagione ed è molto concentrato sulla visione degli obiettivi di mercato in collaborazione. Vabbè, qui praticamente si fa riferimento a D'Amico. Però, se non erro, chiedo al nostro sempre, c'è proprio una risposta che arriva, ecco, ce l'ho qui. Possiamo cambiare pagina, Andrea, scusami, ti faccio fare questa velocità con Percassi, che gela il Milan e annuncia: D'Amico resterà il DS dell'Atalanta anche l'anno prossimo. Sempre dalle pagine di tutto mercato web, nel futuro appunto di Tony D'Amico ci sarà ancora l'Atalanta. Ad annunciarlo è stato lo stesso amministratore delegato del club nerazzurro, Percassi Luca, in occasione dell'odierna presentazione dello sponsor della nuova maglia del club. D'Amico, dice lui, virgolettato, sicuramente vestirà appunto New Balance l'anno prossimo, ha detto Percassi. Al di là dell'interesse vero presunto di altri club, lui avrà l'enorme compito anche l'anno prossimo di creare un'Atalanta competitiva. Queste le parole di Luca Percassi. Quindi vediamo quello che succederà. Ripeto, c'è anche chi dice che il Milan potrebbe anche non prendere assolutamente il direttore sportivo e andare avanti così. Staremo a vedere. 331 82 00 213, sempre per i vostri messaggi. Ciao Marco, volevo dire al tifoso del Milan che non sono d'accordo. Arrivare in finale
aspetta che poi mentre leggo arrivano gli altri. Arrivare in finale anche perdendola è un successo, ti posso assicurare che le due settimane che precedono la finale sono giorni più belli che posso augurare ad un tifoso. Ciao Luigi da Novara, ho provato due volte questa emozione, ma sono d'accordo, poi quando arrivi in finale, cavolo, mamma mia. Vai con l'audio Andrea, vai, stiamo per arrivare al break, vai.
Ciao Marco, Giovanni da Cesina, pensiero che io la penso come te, nel senso, se uno fa una stagione dove è competitivo in campionato, è competitivo in Champions League ogni anno e arriva in finale, è un grande successo. Poi le finali si possono vincere e si possono perdere. La Juve dei 9 scudetti è stata una grandissima squadra,
sì.
È arrivata in finale due volte e ha perso, ma io non gli posso imputare niente.
No, poi bisogna...
da tifoso della Juve ho goduto quei momenti e ma sono certo. Rimasto male quando ho perso le finali.
Certo.
Pazienza.
No, no, ma poi c'è da dire una cosa, che poi dipende anche dall'avversario che incontri in finale, ragazzi. Delle volte arrivi in fondo, incontri un avversario che è più forte di te e tu cerchi di rimanere in partita il più possibile, magari la perdi. Quindi... che non conta nell'albo d'oro, su questo siamo tutti d'accordo, e dopo un po' di anni magari te la sarei anche ricordata meno se arriveranno altri successi, però insomma arrivare in fondo in una competizione vuol dire avere la possibilità di giocarti quel trofeo, ma non vuol dire vincere. Arrivare in fondo significa avere una possibilità. E poi dopo è il campo come al solito. Thuram è confermato in attacco al fianco di Lautaro, ultima ora dell'Inter, quindi si va per il tandem Tula lì davanti, Thuram, Lautaro Martinez dal primo minuto contro il Barcellona, un'ultima ora che confermerebbe questo tipo di scelta di Simone Inzaghi. Audio.
Ciao Marco, Mirko da Reggio. Purtroppo lo sport professionistico l'hanno portato all'estremo, in quasi tutti gli sport, però nel calcio soprattutto tende a esaltare all'ennesima potenza il primo, ed è giusto, però tende anche parecchio a denigrare chi non vince, cioè il primo gli è un campione e il secondo finisce voi la frase. Ciao!
Ciao! Vabbè, io che ti devo dire, allora, se l'Inter la definita la squadra più forte, il merito è di Inzaghi. Ha saputo valorizzare tutti i giocatori senza far spendere soldi da anni, senza piangere e mai lamentarsi, vedi Conte. Ma Salvatore, io non so se il merito sia di Inzaghi, ma anche della società, perché comunque certi giocatori poi vanno anche presi perché si muove la società, perché... E dopo l'allenatore deve valorizzarli sul campo, però io penso che ci sono dei meriti anche di chi li va a scegliere, anche sui parametri zero tu ci devi credere, non è che prendi il parametro zero perché è parametro zero punto e basta, prendi un parametro zero perché lo ritieni anche funzionale, lo vai a convincere che è un po' più facile, gli devi dare dei soldi, però lo devi scegliere perché intravedi in lui una funzionalità alla tua squadra, se non è che vai a prendere così tanto per prenderli. Quindi non lo so, io mi ricordo che quando andò via Chimi c'era il disastro, sembrava che era andato via, che ne so, Garrincia, e poi è arrivato Dumfries, io sinceramente Dumfries ha fatto il suo, avrà fatto degli errori e tutto, però era un giocatore che quando fu preso non era proprio così scarso, non sarà stato ai livelli di Hakimi, ma era un giocatore di cui se ne parlava molto bene, arriva in Italia e mi sembra che sia stato poi funzionale comunque all'Inter. È arrivato per fare quel tipo di ruolo, è stato messo lì per fare quel tipo di ruolo e poi piano piano è cresciuto, ha fatto anche degli errori come tutti i giocatori, però insomma a me mi è sembrato scarso, ecco, da questo punto di vista. Mentre poi bisogna dire le grandi intuizioni di essere andati a prendere Thuram, che io mi ricordo quando fu preso Thuram, ma Thuram molti lo consideravano, io mi ricordo che lo difendevo, guardate che Thuram è forte, guardate che Thuram è un bel giocatore, Thuram può ricoprire più ruoli, ma Thuram come si fa? E invece Thuram lo hanno preso, lo hanno anche valorizzato, il lavoro dell'allenatore è stato, perché poi l'allenatore deve fare pure quello, non è che può soltanto di comprami Tizio, Caio e Sempronio e allora siccome sono tutti grandi giocatori io sono bravo, alleno e quindi vinco, deve essere anche bravo a valorizzare il giocatore che prende, che magari non è la stella di primo piano ma può diventare un giocatore molto funzionale. Allora, mi devo fermare? Credo di sì. Break, break, perché arriva anche Stefano.